The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool.
Se nobody wants to know him,
non ci dovemmo
perché
raccogliere.
Sono ancora qui? Nessuno mi vuole.
Questa è la domanda che rimaneva senza risposta.
Sta buono ora, oggi le mie musse mi fanno piangere a me, ma perché c'ho un'allergia bestiale.
Io pensavo tu mi mandassi qualcosa di più romantico, scusami, ti fanno piangere l'allergia.
No, l'8 marzo non guarda ci che è un'emergenza mondiale, non un giorno per festeggiare. Che ne ammazzano a decine, come le mosche.
Ne parliamo subito, però prima volevo commentare con te questa notizia che probabilmente ci vede. Non lo so, ora te la leggo e poi qualche tempo fa, lo ricorderai, ci fu l'ipotesi di aprire un centro che assisteva dei migranti a Casellina, a Scandicci, assemblee infuocate, eccetera, eccetera. Poi il centro è stato aperto, le cose non vanno bene, vanno benissimo, accanto c'è anche un asilo, c'è grande armonia. Quando si tentarono alcune forze, tra virgolette, politiche di soffiare su quel fuoco lì, su Facebook molti scrissero messaggi, alcuni non molti, del tipo: al gas tutti quanti è lì in comune, ci vorrebbe un campo di detenzione stile Guantanamo, in confronto ai campi di concentramento erano resort per le vacanze, io li userei, riferimento ai migranti, come cavie per testare i farmaci, perché testarli sugli animali, alle docce, ma un bel furgone e metterli tutti sotto, no? Ma finitela con le proposte, iniziamo con le fucilate. Il sindaco di Scandicci, come dire, rimase molto turbato e decise di porgere querela presso la magistratura, che oggi ha deciso di proscioglierli. Quindi se io scrivo tutti ai forni crematori, va bene, si può fare per la legge italiana, forse anche, come dire, omologata al vento politico, no? Non ti sembra grave, ti sembra di scarso rilievo? Che pensi di questa cosa? Per la legge si può fare, posso scrivere.
Io lo sai, ma approvirei Facebook.
Vabbè, ma a parte questo, chiamateci anche lo 055.
Non si possono raggiungere. Se ci fosse un sistema, e questo non lo so, per cui tu potessi raggiungere chiunque scrive su Facebook, mi andrebbe anche bene, perché allora funziona come la carta moschicida. Questi ratti vengono attirati allo scoperto e si possono mettere in galera.
In alcuni casi sono raggiungibili, come in questo caso erano state denunciate delle persone fisiche.
E perché l'hanno prosciolti?
L'hanno prosciolti probabilmente perché la questione riguarda, come dire, la non punibilità, diciamo così, della questione.
No,
anche perché poi istigazione
all'odio razziale, cioè ci sono delle figure di reato.
Nel momento in cui, come
chiamate,
dire,
la Cristina von Boris, vedrai. Lei li mette in galera.
Ti leggo l'articolo. Avevano scritto sui social che avrebbero usato i migranti per testare farmaci, oppure che avrebbero desiderato di schiacciarli con un camion. Per i 150, non sono pochi, 150 scandicesi denunciati dal sindaco dopo i loro commenti al vetriolo, scrive l'articolista, arrivata la parola fine alla vicenda giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso che il comune aveva presentato dopo la prima richiesta di archiviazione. C'era già stata una richiesta di archiviazione, il comune aveva presentato il ricorso, il GIP ha rigettato anche questo ricorso. All'atto della prima archiviazione il giudice aveva ritenuto di non doversi procedere per due motivi: le leggi statunitensi a cui è sottoposto Facebook non permettono di identificare gli autori dei commenti; in secondo luogo ha ritenuto che le frasi scritte fossero riconducibili ad una dialettica di strada tipica dei social network. Cioè, ma ti rendi conto?
Ma chi è sto GIP?
Ma guarda, io veramente, guarda,
i nomi, vogliamo i nomi,
vabbè, aggiungiamo,
no,
qualcosa.
Se questo è vero, allora la dialettica di strada io vado a scrivere su Facebook, di cui mi guardo bene dall'usare, ma il giudice XY è una testa di cazzo, questa è la dialettica da strada per lui. Non lo so.
Sì, infatti, poi voglio vedere se tu dici una cosa del genere, se viene ritenuta essere una dialettica.
Ah, appunto, è l'esa maestà.
È l'accesso di dire, casomai mi viene da uccidere una donna perché ho avuto brutte esperienze in passato, d'altra parte, no?
Sì, lo so. Questo è il problema dell'8 marzo.
Il problema dell'8 marzo è che noi viviamo in un paese dove non si può parlare di niente, perché altrimenti ti mettono un'etichetta. Noi abbiamo passato 20 anni di berlusconismo, per cui la magistratura era intoccabile, perché sennò venivi tacciato di essere berlusconiano. Le sentenze non si commentano, sono manufatti umani, tutto si commenta,
certo.
No?
Sai, lì diciamo il guasto viene da lontano e viene da noi, come al solito, cioè la politicizzazione della magistratura post 68 crea le correnti. Le correnti creano un effetto abbastanza singolare, perché di fatto ogni giudice può fare quello che crede, nel senso che tu hai fatto passare un'idea che la magistratura non è imparziale, va dove soffia il vento, e quindi c'è magistratura democratica, c'è Unicoste, la destra e la sinistra. Questo ha generato un senso, diciamo così, di indifferenza reciproca tra i magistrati, cioè è venuto meno il controllo di dire hai fatto una cazzata sulla base della legge, no, dice te eri di destra, io sono di sinistra, e quindi questo ha generato un clima di lassismo interno, cioè, ma quando parlo di lassismo non di perseguire, ma di attenzione alle regole. Si è pensato che le regole potessero essere piegate da una parte e dall'altra e che questo fosse legittimo. Questa è colpa nostra, cioè l'abbiamo detta noi sta cosa. Poi che cosa succede? Arriva Mani Pulite e lì perdono tutti la testa i magistrati, cioè si montano il capo, Pier Camillo Davigo dice i politici rubano, e quindi diciamo sulla base di quel lassismo, indifferenza reciproca, poi è venuto un passo avanti gigantesco, colossale, la magistratura che ha pensato di supplire la politica. E io sono abbastanza convinto che almeno nel retropensiero di questo GIP di Scandicci ci sia quest'idea, cioè ci sia l'idea di dare lezioni ai politici. Se c'è il sindaco, io per principio e per pregiudizio gli dico guarda sindaco, te sbagli, in generale te rubi.
E poi
ti spiego io come si fa.
Infatti sei molto interessante. È una tua opinione criticabilissima, ma è
una dialettica di strada, no? Questa trasmissione
dialettica di strada. Ti prendo a cazzotti. Come dice la Cuccarini, si ha il diritto di dire scemenze, dicendo si ascoltatore, ma anche di tacere. Questo è
sai come disse divertente. Alba Parietti. Dice io non so fare niente, potrei fare la giornalista.
Sì, quella è storia. L'8 marzo del 1944 al binario 6 della stazione di Santa Maria Novella, 330 persone, operai che avevano partecipato allo sciopero generale, ce lo ricorda anche il nostro ascoltatore e viaggiatore Alberto, vengono chiuse in carri bestiame e deportate a Mauthausen. Il viaggio di ritorno lo faranno poche persone. Quest'oggi alle 9:30 in Santa Maria Novella c'è il sindaco di Mauthausen, Thomas Bunkenhofer, con l'ANED, l'AMPI, il sindaco di Firenze, le istituzioni per ricordare quelle deportazioni, e alle 17 ci sarà una mostra davanti al Museo del Novecento per raccontare del dolorosissimo e faticoso e importantissimo gemellaggio tra Firenze e Mauthausen.
Sai che c'è un libro dell'84, se non mi sbaglio, di uno storico americano, Gordon Horowitz, che andò a intervistare tutta la gente di Mauthausen, e la risposta che trovò fu quella di Igor Gobba, quale Gobba? Campo, quale campo? Certo, 1984.
Certo. Perché le persone dalla stazione al campo sfilavano per tutto il paese.
Sì, sì, sì. Quindi però gli anziani visibili facevano finta di non ricordarsene. Un po' d'acqua è passata da quel punto e ti dimostra come la questione della Shoah non è una questione di antiquariato o di culto della memoria, è una questione di battaglia politica.
I neonazisti che hanno vinto in Austria, per fortuna a Mauthausen c'è questo grande sindaco socialista che continua a lottare in questa direzione per tenere aperti quei luoghi. Lo sai che hanno fatto i neonazisti in Austria che hanno vinto le elezioni? Hanno chiuso la scala della morte dicendo che non è pericoloso, non è a norma la scala della norma di Mauthausen. Stanno costruendo un orribile ascensore, no? Questa è la deriva della memoria, per cui la questione rimane molto complicata. Prima dicevi delle donne, invece, 8 marzo e donne, c'è poco da festeggiare, è un'emergenza straordinaria.
È un'emergenza che riguarda noi maschi.
Ti posso chiedere una cortesia?
Che cosa?
Mi fai dire il numero di telefono?
Ah, sì.
Sempre stato refrattario, Giovanni, fammi dire il numero di telefono. No. 055-73. No, non ce la fa.
73-999-33.
Chiamateci soprattutto, i messaggi sono interessanti, ma è più bello sentire le vostre voci. Siamo alla radio, la radio è oralità. Giovanni,
l'emergenza che riguarda noi maschi è, come si è già detto, poi ci si ripete e si diventa noiosi. Io sono convinto che la stragrande maggioranza dei maschi non si è mai innamorata in vita sua, ha scambiato per innamoramento l'enorme gratificazione che gli viene dall'essere amati da una donna, e quindi considera quella donna come sua proprietà, perché da quell'equivoco. Perché dico questo? Perché innamorarsi vuol dire perdere la propria vita, cioè sentire dentro di sé quella terrorizzante consapevolezza che te senza quella persona lì non vali niente. Quando passi per questo inferno, hai capito tutto. Se non passi per questo inferno, non hai capito nulla. E quindi consideri quella donna di tua proprietà. Se quella donna vive al di fuori della tua ombra, diventa ribelle e quindi va castigata. Questa è l'emergenza.
Ma perché si impara ad innamorarsi? Perché non ce l'hanno insegnato? Perché ci hanno insegnato ad essere maschi?
Questa è una bella domanda. C'era un vecchio libro, L'arte d'amare, di Erich Fromm, del 68. Io sono convinto che ci sia un'intelligenza profonda nei sentimenti. Abbiamo parlato spesso, no, del libro di Daniel Goleman, dell'intelligenza emotiva.
Certo.
E che noi siamo analfabeti. Perché non ci interroghiamo? Perché abbiamo relegato col romanticismo questa sfera dei sentimenti nell'irrazionale. Certo che è irrazionale, certo che non agisce il cervello, quello che tu abitualmente chiami cervello. Agiscono altre parti del corpo, ma te le devi capire. Te, dentro quella sfera dell'irrazionale, c'è un'enorme saggezza che deriva dalla nostra natura animale, dalle nostre radici ancestrali. Se la capisci, poi le donne non le picchi più.
Ma è giusto dire che noi dobbiamo, come dire, superare il nostro istinto primordiale e usare la cultura per fare un cammino complesso,
superare,
e che le donne questo cammino l'hanno fatto e noi siamo indietro rispetto a questo cammino.
Allora, le donne sono diverse da noi perché hanno una molta maggiore dimestichezza con il proprio corpo. Il fatto di averci ogni mese il ricordo della loro fertilità, il fatto di portare 9 mesi dentro un'altra vita, cioè tutto questo le predispone a essere molto più sagge di noi. Gli uomini cosa fanno? Si inventano la religione, si inventano le botte per recuperare questa primazia, questo dominio che la natura, oddio, per chi ci crede, ha assegnato alle donne incontrovertibilmente. Dopodiché, se tu riesci, siccome le donne invece si innamorano, perdono la loro vita per l'oggetto del loro innamoramento, qual è il problema? Si collega molto strettamente all'altro incredibile treno perso e continuato a perdere da parte delle associazioni gay, che invece di dire sta fregnaccia assurda del terzo sesso, che poi diventa la zattera e la medusa, no? La tenuta dei refrattari, LGBTQAU, diventa tutto quanto, dovevano fare la rivoluzione totale e dire siamo tutti maschi e femmine, in proporzioni diverse, infinitesime ricette innumerevoli di una gradazione diversa. Se fai questo, se chiami tutti i maschi a riconoscere la loro radice di femminilità che ognuno si porta dentro, significa entrare in quella sfera dell'irrazionale, dell'emozione, della passione. Dentro c'hai degli insegnamenti, non devi superarla. Qui Freud sbagliava, cioè non è che te è la dialettica, dice sì, c'hai la bestia, poi arriva il superiore, quel libro assolutamente cretino di Francesco Piccolo, L'animale mi colto dentro, un caso letterario di narcisismo va patologico, ma preoccupante. Ecco, se te entri dentro senza paura in quella sfera dell'irrazionale e ti fai le domande, l'amo davvero questa donna? La mia vita ha senso senza di lei? Sono queste le domande che devi porre. Allora, quando veramente tu hai questa sensazione che stai perdendo la tua vita, il controllo su di essa, perché lontano da quella persona non puoi più vivere, allora lì ti si apre il mondo. Perché lì capisci che tutto quello che ti accade ha un significato e che se ci entri dentro non c'hai da averne paura. E che la libertà della donna è il sale della vita, è il senso che ti viene dato. Perché non hai un senso di te stesso se non c'hai la libertà dell'altra persona.
No one's...
Che ti ama non per dovere, non per galateo.
Nessuno
non per
lo
codice
vuole,
civile.
Ed è qui da quasi 30 anni Giovanni Cozzini. E questa mattina abbiamo anche capito perché Giovanni Cozzini è al meglio quest'oggi. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Luigi.
Buongiorno Luigi.
Grazie per questa bella riflessione. Io sono un po' d'accordo con Cozzini, però secondo me lui un po' si contraddice, perché secondo me l'uomo quando si innamora, e si innamora per davvero, ha paura proprio della percezione della debolezza. E siccome non la sa gestire, è lì che fa ricorso alla violenza.
O comunque fa ricorso a non innamorarsi per davvero, diciamo, perché ne ha paura.
Secondo me si innamora, e quindi la percezione della sua debolezza quando manca la persona amata, ecco, non sa cosa fare di questa percezione della debolezza, perché è un sentimento che non ama, perché ama troppo se stesso, la protezione di sé, e quindi succede il disastro, quindi la paura della perdita, la paura di trovarsi solo proprio con se stesso. Poi sul fatto che la donna abbia più dimestichezza con i sentimenti, per questo richiamo alla fertilità, alla natura, io su questo insomma ho delle mie riserve. C'è sicuramente un allenamento maggiore, c'è anche la sorellanza che insomma negli uomini non esiste, o comunque assume delle forme purtroppo insomma un po' diverse. Però mi piace molto questa riflessione che avete proposto, bravi insomma.
Luigi, grazie davvero per la tua telefonata, sei molto gentile. Luca, scrive Luca, a parte io che sono troppo superiore, la mia moglie la tengo sottomessa, ma quegli altri potrebbero lasciarla un po' più libera, ovvio. Cioè, ti voglio bene, naturalmente. Arrivano altri messaggi, chiamateci allo 055 73 99 933. Si parla tanto di tanti messaggi, parlano di scuola, di formazione, no? Cerchiamo di crescere insieme, iniziando da piccoli, crescendo dei ragazzi emotivamente preparati, scrive un'altra ascoltatrice. C'è questa dimensione molto dell'imparare e anche del costruire dal punto di vista dei maschi una nuova identità meno maschile.
Sai, il problema è che imparare in questo campo qui,
quella della Lega di Creotè, non sono d'accordo con noi, ma ne parliamo dopo.
È sofferenza. Io ti ho detto, ho calcato la mano sul dire quella sensazione terrorizzante,
certo.
perché anche come diceva Luigi non siamo abituati a perdere controllo, a perdere potere, però questa è la liberazione vera: capire che la tua vita si può svolgere tranquillamente senza esercizio del potere, senza esercizio del controllo, anzi diventa più interessante. Prendi, questa è la mia vita, te la affido, e allora scopri le cose. Quella donna ti porterà a vedere cose che te nemmeno immaginavi. Ho visto cose che voi umani, no? Come in Blade Runner. Se fai questo, ti apri. Se non fai questo, e purtroppo, ripeto, l'emergenza che abbiamo è che la grande maggioranza dei maschi questo non fa, ti chiudi. Ti chiudi e vivi male, vivi nella paura, vivi nella gelosia costante. Questa donna cosa fa? Perché non rispetta le regole che io ho messo in questo condominio? Allora, se te invece accetti che è una persona libera, apprezzi molto di più il suo amore, perché lo fa perché ti vuole bene, non perché ha paura delle tue botte. Hai capito? Cioè, è una scelta.
Antonio ci manda un gioco di parole divertente: pole la donna, la un pole, dice Pillon.
quest'altro Pillon, che disastro.
Stava scarsi davvero.
Interessi privati in atti d'ufficio, questo gli hanno giustamente tolto i figlioli, allora cerca la sua
vendetta
personale, rompendo i coglioni a tutti gli italiani e soprattutto a tutte le italiane. Questo è il livello, no? Poi voglio dire, quando si diceva la pedofilia della Chiesa l'altra settimana, è chiaro che è un'organizzazione di soli maschi va bene, no? Cioè la Chiesa deve fare questa enorme riforma, io non so se vivrò abbastanza per vederla, anzi sono quasi sicuro di no, però il nodo che hai di fronte è questo. Questa stupidaggine di lettura letterale dice, per cui tutti i 12 apostoli erano maschi, allora vuol dire che i preti devono essere maschi. Ma com'è, se la figura di cui si parla di più è Maria Maddalena, era una prostituta, allora bisogna fare tutte le prostitute? Cioè è una lettura veramente deficiente, no?
Siamo oltre ogni deficienza, come il ministro che ha detto che bisogna aiutare soltanto gli italiani, perché nella Bibbia c'è scritto ama il prossimo tuo, e quello che mi è più prossimo sei tu, quindi io devo aiutare te e non la persona che... cioè siamo all'idiozia. Infatti poi Lercio ha scritto che il ministro ha aggiunto che non uccidere è un comandamento che per i negri non vale, però è Lercio, è divertente, diciamo così. Invece questo ministro parla per davvero, è un altro genio assoluto, per intenderci, di questi nostri tempi così bui. Mentre invece c'è, come dire, questo è già partita la protesta, poi ne parleremo, per il World Congress of Families, il congresso mondiale delle famiglie, che si svolgerà a Verona dal 29 al 31 marzo, per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società.
Balla.
E qui...
questa è una balla.
Sì, assolutamente.
Questa è una balla storicamente e teologicamente. La Bibbia, viva Dio, l'abbiamo detto spesso, è il libro più ferocemente contro le famiglie che esista al mondo, no? Se ci pensate un attimo, si comincia con Caino e Abele, due fratelli, Abramo sacrifica il figliolo Isacco, Gesù a 6 anni va via di casa, lo cercano per 3 giorni a 6 anni, e quando finalmente gli uomini dice: che volete voi, non siete voi la mia famiglia, no? Per dire come siamo messi nella Bibbia. Storicamente ti dico, non è mai esistita una predominanza assoluta e neanche una maggioranza relativa delle famiglie nucleari, cioè dei genitori con figli. È sempre esistito tutt'altra roba. Le famiglie mezzadrilli, c'erano 3 generazioni dentro, c'erano le nonne, le cose, anche incesti vari, perché naturalmente era una grande ribongia. Nelle città di oggi la maggioranza sono i solitari, che purtroppo sono soltanto i single giovani e intraprendenti, sono spesso gli anziani pensionati rimasti da soli e con problemi contigui a quelli della povertà. Non è vera questa cosa della famiglia. Secondo me, come poi ci dicono anche tutte le notizie, la famiglia è un ambiente patogeno.
Quella famiglia che immagino loro è terrificante.
Sì.
È l'incubatore delle violenze,
perché
diventa
una prigione.
Peggio del peggio.
Io il matrimonio lo farei.
Di matrimoni forzati, di mariti che non fanno parlare male alle mogli, di mogli che non vedono l'ora che i mariti escano di casa.
Il matrimonio, che è l'ultimo sacramento istituito dalla Chiesa a enorme distanza di tempo da tutti gli altri, e semplicemente per il fatto delle crociate, per quelle ci avevano diverse mogli eccetera, io lo sostituirei con un contratto annuale o semestrale a seconda delle preferenze di ciascuno.
Esatto.
E questo rientra in quel discorso dell'affidare la propria vita ogni 6 mesi, dice: come stiamo insieme? Anche già soltanto porsi questa domanda, che viene ritenuta, come dire, off limits, da assolutamente non proporsi per tutte le coppie che io conosco, ecco, sarebbe già un passo verso la sanità mentale. La sanità mentale vuol dire anche riconoscere quando ci si sta sulle scatole, cioè è umano, avere una camera di decompressione fuori, per esempio, dal desco domestico, dal domicilio, e sono tutte cose che non sono, noi nella nostra morale pensiamo a queste cose come immorali. Perché? Perché abbiamo stabilito che il sacrificio di stare 24 ore su 24 ore insieme ai figlioli e alla moglie sia il dover essere. Non è così, non lo
tanti messaggi
nessuno.
Questa mattina: born to be Abramo, la Bibbia è Dallas, cioè scrive uno in maniera sicuramente irriverente, non è Gianni se non sbaglio, per cui voglio dire, c'è un bellissimo libro, Paulo Freire, la pedagogia dell'oppresso, che spiega che se vogliamo davvero la libertà di qualcuno bisogna rinunciare al proprio potere e mettersi allo stesso livello di chi opprimiamo. Davvero illuminante, scrive Giovanni, ho semplificato brutalmente, ma non c'è libertà né dal lato dell'oppresso né soprattutto dal lato dell'oppressore se siamo in una situazione di oppressione. Grazie Giovanni per questo messaggio molto interessante, la segnalazione di questo libro che conoscevo.
Vecchio libro del 68 e dintorni, Paolo Freire.
Vecchio libro, sì, certo, certamente. Grazie, grazie. Chiamateci allo 055. Invece tutti questi messaggi è anche difficile. Dovresti accettare la poligamia, immagino che ci sia scritto, che c'è un po' di errore.
La poliandria? Cos'è la poliandria?
No, c'è un errore nella composizione. In ogni caso, oggi è la festa della donna, lo è in gran parte del mondo. Nell'America di Trump viene vista probabilmente con grande sospetto, diciamo, questa festività, che in qualche modo rimanda ad altri momenti della nostra storia. Ricordiamo che l'8 marzo del 17 a San Pietroburgo ci fu la grande manifestazione delle donne, che diede poi l'avvio a tutto il manicomio, diciamo così, per intenderci. E nel 22 il Partito Comunista Italiano l'8 marzo indice la giornata della operaia, per cui è una festa nel tram per tram e fumo negli occhi.
Ricordiamo che una delle nostre grandi forze produttive rimaste finora inutilizzata sono le donne. Noi abbiamo una percentuale di donne che lavorano che è largamente sotto la media UE.
Oltre al tema del pagamento degli stipendi e delle differenze degli stipendi. Pronto, buongiorno.
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 L'uomo è una bestia.
Io sento la voce di Frank e la cosa mi conforta, però la sento bassa.
Sono io.
Sei
sono
tu.
Io.
Esprimiti.
Voce.
Ah, ecco, stai senti? Guidando giustamente, per cui...
Sto guidando. Sente bene ora?
Prego.
No, dicevo, l'uomo è una bestia e... purtroppo non si era sentito di donne che violentano gli uomini, piuttosto il contrario, perché c'è l'ormone che picchia fisso, capite? Quindi tutte queste tragedie succedono anche per quello, perché l'uomo non reagisce, parte e non lo fermi.
Grazie Fenke.
Capito?
Ed è interessante sentire una riflessione del genere da un uomo.
Allora deve leggere Frank, deve leggere il libro di Piccolo, L'animale che mi porto dentro.
Grazie Frank, vale. Salutiamolo.
L'animale che mi porto dentro è l'ultimo, perché esprime la tua linea. Secondo me è un libro abbastanza singolare, dicevo prima, un caso di narcisismo patologico, perché lui parla di molte donne, non vengono nemmeno raccontate fisicamente, lasciamo stare psicologicamente, cioè vede solo se stesso. Non c'è una donna raccontata, descritta nei suoi moti d'animo, nelle sue sensazioni, espressioni. Cioè, questo discorso che la violenza è connaturata al maschio è una balla. Andrebbe distrutta questa cosa qui. La violenza dell'uomo deriva dal non riconoscere la fetta di femminilità che si porta dentro. Il pensare che se si ferma a guardare un tramonto, a raccogliere una margherita, sta facendo una osa da buchi, è meglio non fare. Qui c'è la poliandria, dice, vuol dire sposare più uomini insieme, non è un errore. Io, come detto, diciamo, il mio messaggio di liberazione è quello di dire: non facciamo il terzo sesso che poi diventa LG, lesbian, gay, bisex, transgender. Le infinite varianti vanno tutte bene e diventano molto più riconoscibili da chiunque se si mette alla base il principio: siamo tutti un po' maschi e un po' femmine. È chiaro che questo significa la rinuncia per le associazioni gay a tutte le quote, no? Cioè, a tutti i riconoscimenti politici, istituzionali. E quindi dal punto di vista sindacale
sovrapponi due piani diversi, perché c'è un tema sindacale, c'è un tema rivendicativo, c'è un tema istituzionale, c'è un tema delle norme, dell'accesso che riguarda ad esempio il mondo omosessuale eccetera eccetera, oltre a questo mondo, come dire, emotivo, affettivo, di identità. Secondo me questa sovrapposizione di due piani non è proprio precisa, a mio modesto parere. Naturalmente abbiamo ancora 2 minuti, poi tra poco due ospiti veramente d'eccezione dopo
io
la nostra trasmissione.
Io penso che parlare stamani poi dell'autonomia regionale,
il giornale radio di Popolare Network, Jean-Michel Carasso e Fabio Picchi nei nostri studi per parlare di cucina e di abbattimento dei muri attraverso quello che accade in cucina. La prossima volta parliamo di autonomia regionale, parliamo anche di quello che sta succedendo in Cina, perché in Cina non è così semplice.
Scricchioli, sempre più acuti. Però per finire il discorso, tutto il femminismo della differenza sessuale, secondo me quella è la cosa più interessante. Si rischia ad andare nell'ontologia, nella filosofia, cioè nell'astratto essenzialismo, no? Dire qual è l'essenza della donna. Questo mi interessa poco. Ma capire nel concreto qual è il punto di vista diverso delle donne rispetto alla politica, al mondo, all'economia. Questo è il femminismo che sarebbe interessante, no? Perché poi intrattiene questo. Se le donne fossero uguali a noi, a parte il discorso sindacale che dicevi te, ma non ci sarebbe più gusto a vivere. È proprio il fatto che siano diverse, no? Io è l'esempio che faccio sempre ai ragazzi quando cerco di spiegargli la democrazia.
La guerra dei sessi è impossibile perché si fraternizza troppo con il nemico. Henry Kissinger. Ditemi se si può migliorare in questo paese, dice Stefano inviandoci il volantino sull'8 marzo della Lega di Crotone, che è veramente una roba demenziale.
E cosa ha scritto la Lega di Crotone?
La Lega di Crotone dice che cos'è per loro il vero 8 marzo e dove devono stare le donne.
Sono fascisti puri, ho visto, sì.
Bravo Cozzini, non vogliamo accettare che siamo tutti un po' finocchi, dice questo nostro ascoltatore. Bellissima trasmissione, complimenti a entrambi, scrive Duccio Berzi.
Tutti maschi però, sta
però tutti maschi davvero.
Che vorrà dire questo? Qualcosa abbiamo sbagliato, Raff, stamani.
Giovanni Cozzini, grazie. Sono le 9:29, venerdì prossimo staremo insieme. Grazie per essere stato con noi. Tra poco il giornale radio di Popolare Network, poi c'è Michel Carasso con Fabio Picchi, poi la trasmissione di musica classica e una mattinata con Chiara Brilli, Giustina Terenzi, tutta dedicata all'8 marzo, piena di ospiti. Restate con noi.